la notizia è dal giornale ABC News. Norwegian climber says it would have been impossible to carry injured Pakistani porter down snowy K2.
Allora, è successo che c'era questa scalata, questa donna che stava cercando di raggiungere il record di avere scalato le 14 montagne più alte del mondo nello spazio di 2 o 3 mesi. E gli mancava una per vincere il record. E durante la scalata, okay, la loro guida è morta, questa persona che li guidava sulla montagna. E il messaggio di oggi parla di questo. Il titolo dice: scalatrice norvegese dice che non dice che sarebbe stato impossibile trasportare la guida pakistana ferita in discesa, cioè scenderla giù dal K2. E qui c'è la foto della scalatrice norvegese con le braccia spalancate, il suo telefonino per il selfie, in cima alla montagna, lì a braccia aperte, il sorriso sgargiante, ce l'ha fatta. Avanti, Angela.
Leggo una piccola parte dell'articolo in inglese. Dice: "Two climbers were arguing that he could have been saved if all those on the mountains that day had aborted their climb and focused on getting him down safely."
Allora, ci sono due scalatori che affermano che la persona, il morto, poteva essere salvato se tutti sulla montagna quel giorno avessero abortito, cancellato la loro scalata e si fossero concentrati a portarlo giù dalla montagna e al sicuro poteva essere salvato. Ma il record evidentemente era più importante per loro.
The fallout from Hassan's death overshadowed a record established by Norwegian climber Kristin Harila.
Allora, la caduta di Hassan, perché lui è cascato, è rimasto appeso a una corda. E la sua morte ha oscurato il record stabilito dalla scalatrice norvegese Kristina Harila.
They became the world's fastest climbers, scaling the world's 14 highest mountains in 92 days.
La squadra sono diventati gli scalatori mondiali di scalare le 14 cime delle montagne più alte in meno di 92 giorni, in 92 giorni, 3
Stavano
mesi.
cercando di arrivare a questo
Dovevano
traguardo.
rompere il record in 3 mesi di aver scalato le 14 cime più alte, gli mancava solo questa che era il K2.
Hassan slipped and fell off the narrow path around 2:15 a.m. on July 27.
Alle 2:15 del mattino, luglio 20, 27 luglio di questo corrente anno, Hassan scivolò e cadde mentre stavano passando in un passaggio molto stretto dalla montagna e rimase appeso a una corda sotto sopra, a testa in giù.
Quindi viaggiavano di notte?
Viaggiavano di notte,
Aiaia.
dovevano arrivare a quel record.
After 90 minutes of attending to Hassan, Harila and a teammate moved in the direction of the summit.
E allora, dopo che passarono 90 minuti a prendersi cura di Hassan, Harila, la scalatrice, e il suo compagno di squadra proseguirono in direzione della cima della montagna.
On the way back down, she saw Hassan's dead body lying on the path.
Quando lei raggiunse la cima e raggiunse il record, cominciò a scendere e mentre scendeva sul sentiero, lei ha visto il corpo morto di Hassan che giaceva lungo il sentiero.
Harila rejected claims made by Austrian climber Wilhelm Steint that more would have been done if a Westerner had been hurt on the mountain.
Harila non accettava il punto, la dichiarazione che che diceva il scalatore austriaco Wilhelm Steindl, questo è il suo nome, che molto di più sarebbe stato fatto se fosse stato uno scalatore occidentale ad essere caduto e essere ferito sulle montagne, non l'avrebbero abbandonato come questo pakistano.
Questo è stato l'ABC News. Poi c'è il giornale Daily Mail. Dice: "Egoistic mountaineer is pictured celebrating reaching the summit of K2 just moments after climbers walked over dying porter. Critics accuse team of being more interested in setting records and reveal how explorers threw a party after reaching the top."
Sì, questo giornale, Daily Mail britannico, dice c'è un articolo e scrive: una scalatrice egoista viene illustrata mentre celebra avere raggiunto la sommità del K2 solo pochi momenti dopo che gli scalatori insieme a lei della sua stessa squadra camminavano sopra, oltrepassavano nel sentiero, no? Della montagna, il corpo morente della guida. E i critici accusano la squadra di essere stati più interessati a vincere il record, and reveal how explorers threw a party, e anche è successo che quando sono arrivati alla cima della montagna, sono esplosi in una festa di gioia,
Ah,
mentre
incredibile.
la loro guida moriva giù, più in basso.
Sì.
Ecco.
Triste, molto triste.
Grazie Signore. Quindi questa è la notizia.
Sì. E quindi da questa notizia che tu hai studiato un po', fratello Giuseppe, ho visto che ci sono grandi, grandi lezioni per noi. Sì, è vero, guarda come è egoista il mondo, guarda come trattano questo povero pakistano, però co come si applica a noi? Che le lezioni impariamo noi da questo?
Dio ci aiuti, Dio ci aiuti, Dio ci aiuti. Stiamo scalando una montagna per arrivare a raggiungere il premio della volontà di Dio. Il nostro premio è essere nella volontà di Dio. Stiamo attenti a non farlo oltrepassando, camminando sui corpi dei fratelli vicini a noi, intorno a noi, che sono deboli, che sono caduti, magari caduti nella fede, magari scoraggiati. Cerchiamo di non scavalcarli per arrivare alla nostra cima, quello che mi devo comprare una casa, mi devo comprare una macchina, non posso essere licenziato dal mio lavoro, non ho tempo per questo fratello accasciato per terra. Io credo che forse possiamo imparare qualcosa da questa situazione, cerchiamo di non criticare solo questa povera scalatrice che ha dato più importanza al suo selfie in cima alla montagna che non a salvare la vita del compagno, dalla guida che l'aveva guidato fino a là. Senza di lui non sarebbero arrivati là sopra. E ora che la cima, riuscirono a vedere la cima, riuscirono a vederla la cima, non gli serviva più. Ci arrivavano senza di lui. Andiamo a Luca 10, 30-37. Angelina, mi leggi tu?
Sì. Gesù rispose: "Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella stessa strada e lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto in quel luogo, lo vide, ma passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, lo vide e ne ebbe pietà. Avvicinatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio e vino. Poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo, presi 2 denari, li diede all'oste e gli disse: "Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno." quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? Quegli rispose, colui che gli usò misericordia. Gesù gli disse, vai e fai anche tu la stessa cosa. Luca 10, 30 a 37.
Grazie Signore. Dobbiamo dare il microfono a John perché ha preparato lui queste scritture.
Okay, John.
Dimmi, John.
You know, like it says there was a priest who came.
Dice in questa parabola che c'è stato un sacerdote che ha visto l'uomo ferito.
And also a Levite, who they also saw him.
E
He
anche un
also saw him.
levita che passava per quella strada e ha visto l'uomo ferito.
I put some scriptures together about this.
E ho messo qui alcune scritture che si applicano a questi.
For all seek their own. Philippians 2:21.
Filippesi 2:21.
For all seek their own and not the things which are Jesus Christ's.
Poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù, Filippesi 2:21, questo si applica al sacerdote.
Yeah. And Philippians 2:4.
Poi Filippesi 2:4.
Let not every man on his own things, but every man also on the things of others.
Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri, Filippesi 2:4.
And Matthew 7:12.
E Matteo 7:12.
Therefore, all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them, for this is the law and the prophets.
Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Matteo 7:12. E
But the Samaritan's exactly the opposite story.
il samaritano ha fatto esattamente il contrario di quelli due, del levita e sacerdote,
Like it says in Matthew 5:7.
come è scritto in Matteo 5:7.
Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta.
And Matthew 25:35 and 36.
Matteo 25.
35 and 36.
Yeah.
For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me.
Matteo 25, 35 e 36. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi.
So you can see that the priest, the Levite, they didn't care about this guy. They like for all seek their own and not the things which are Jesus Christ. Like they don't care about people that they just think about what they can get vain glory and all these kind of stuff. They pray.
Vediamo come il sacerdote e il levita cercavano solo il proprio interesse, non erano interessati agli altri. Sì, pregano, pregano,
They
però
pray like to for everyone to see them, but actually they don't care.
pregano solo per essere visti dagli altri, però non gli interessa niente di altri.
If you don't have mercy on the people that need it, your religion is in vain,
Se
basically.
non hai misericordia per quelli che incontri nel tuo cammino, la tua religione è vana.
That's just the things I put together.
Queste sono le cose che ho messo insieme, le scritture.
Bellissimo.
Amen.
Sono dei pensieri bellissimi. Grazie, grazie John.
Yeah, you're welcome.
Dal tuo dolce e puro cuore vengono cose pure e dolci. Grazie,
Amen.
Signore Gesù.
Amen.
Alleluia, gloria a Dio. Guarda, il giornale ABC News, voglio soffermarmi, ha scritto e abbiamo letto, dice il giornale, due scalatori insistono che il pakistano avrebbe potuto essere salvato se tutti quelli nella montagna, tutti quelli della scalata, la cordata, avessero abortito la loro rinunciata alla loro scalata e si fossero focalizzati sul portarlo a valle. Invece non l'hanno fatto. Poi, sai, tu ti vedi abbandonato lì, muori anche di scoraggiamento. Fin quando vedi che si sta andando da fare, questo ti dà coraggio di lottare. Ma quando ti vedi lì, ok, prima muoio, meglio è. Lo spirito era chiaro, che si sbriga a morire così che andiamo in cima. Invece, 45 minuti sono rimasti lì al suo fianco a cercare di far cosa? Niente. Su questa cima, questa montagna gelata. parte il fatto che questo è uno sport per pazzi. Solo i pazzi fanno questi sport. Solo i pazzi che vogliono andare in televisione con tutte le signorine che gli chiedono: oh, che eroe, come hai fatto? Beh, adesso aspetta che ti spiego, baby. Hai capito? Per la gloria, i soldi, le medaglie d'oro, i selfie, i giornali, la pubblicità. Ah, scalato la montagna 14 ore, allora vogliamo mettere il tuo nome sui nostri scarponi. Ma dove, appunto, la domanda è, ma dove metterà Dio il loro nome?
Vero.
Questo avvenimento ci ricorda la situazione del mondo oggi, sia nel mondo senza Dio, ma anche nel mondo cristiano. Ma focalizziamoci un po' a casa nostra, nel mondo cristiano, non è che predichiamo agli altri.
Sì.
Predichiamo a casa nostra, cominciando con me, la mia famiglia, la nostra missione e il mondo cristiano nel mondo.
Amen.
Secondo Timoteo 3, Angela, la parola dice, deve andare al verso 1 al 5.
Secondo Timoteo 3, 1. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. Secondo Timoteo 3, 1 a 5.
Sono tempi questi, fratelli, che la gloria di fare una scalata che non serve a niente, andare in cima a una montagna che non serve a niente, per vincere un record che non serve a niente, e a me personalmente non me frega assolutamente niente. Zero. Più che vedere uno che è andato in cima a una montagna e poi preferisco andare in riva al fiume a vedere i pesci che nuotano, che scorrono. Però per loro, siccome non hanno Dio, non hanno valori, non sanno quali sono i veri valori, un selfie in cima alla montagna. Ma perché questo non si è fatto un selfie col cadavere dietro di lei? Scusa. questo è il vero selfie.
Vero, sì. Sì.
Il giornale, c'è un'altra citazione, voglio sottolineare. Lì c'è la foto della montagna, l'ha messa sulla radio?
La metto adesso subito, sto ancora lavorando su questo.
Sì, c'è una scalatori sulla montagna, poi quando ho rinfrescato la pagina la vedete. Il giornale dice, Arila dice che Hassan è scivolato e caduto nel strettissimo passaggio verso le 2:15 del mattino ed è rimasto appeso a testa in giù sulla montagna e dopo 90 minuti di essere insieme a lui e accudirlo, dopo 90 minuti Hassan e Arila e la squadra lo lasciarono e continuarono in direzione della cima invece di andare al contrario, invece di caricarselo sulle spalle e andare all'incontrario.
Sì, erano 8-9 persone, potevano facilmente caricarlo.
Infatti era lì che era appeso a testa in giù, vuol dire che qualcuno sta corda la teneva, c'erano i chiodi, eccetera, cioè qualcuno c'era lì.
Sì, sì, sì.
E come l'hanno tirato su da là? L'hanno tirato su a braccia.
Sì.
E a braccia dovevano portarlo giù. Non vi era nessuna necessità, dico io, di andare verso la cima, abbandonando la guida pakistana, tranne la gloria della scalata. Quindi questi 45 minuti non è che è morto dopo, l'hanno lasciato vivo. Lui moriva mentre loro erano in cima a fare baldoria sulla cima. Comunque non è che voglio evidenziare le persone della cordata che scalavano, perché quelli ci pensi quello a fare di Dio, giudicare. Voglio visualizzare noi, la nostra fede, il nostro essere cristiani. Cosa avremmo fatto noi? Anzi, domanda più precisa, cosa stiamo facendo noi per i fratelli che sono appesi a testa in giù? Per le strade, che non sono neanche salvati, pecore che gli serve il Vangelo, mentre noi siamo lì come cretini, seduti nelle chiese a litigare sulle dottrine. Guarda, non c'è bisogno di scalare 8600 metri di K2, tanto è alto per sapere. Basta guardare cosa facciamo oggi nella nostra vita tutti i giorni. Non dobbiamo scalare l'Everest o il K2 o il K3 per scoprire che razza di cretini, di egoisti e che vergogna di Dio che siamo. In questo momento ci sono delle pecorelle a testa in giù, penzoloni, appesi lì dal diavolo perché sono cascati in una fossa, un divorzio, disoccupati e non hanno neanche la salvezza. Devono andare dai tarocchieri e dai chiromanti per sapere se troveranno un lavoro. E noi siamo lì imbambolati nelle nostre chiese, sedute sulle sedie a rotelle, le panche di chiesa se preferisci, a pregare come il levita, il sacerdote che hanno visto l'uomo colpito dai ladroni, ma no, no, mica, ci penserà Dio. È arrivato un pubblicano, chi è pubblicano oggi? Un magnaccio, una prostituta, un malvagio, un peccatore ateo, un samaritano. Si ferma e lo ha aiutato. Quanto amore stanno ricevendo a volte, raramente, ma stanno ricevendo le pecorelle sperdute da parte degli atei samaritani e non dalle pecorelle di Dio che sembrano più capre che pecore. Cominciando con me, spero di non essere una di queste capre. Dio mi aiuti. Guarda. A chi di noi non capita di incontrare un samaritano ferito dai ladroni? Tutti i giorni Dio ce li manda. Quella ragazza che stiamo pagando il conto dove abbiamo comprato il pane. Quel negozio dove siamo andati lì a cercare questo. Quella persona per strada che parliamo di questo, di quello. È lì davanti a noi. Noi siamo qua davanti a loro. Abbiamo Gesù nel cuore, la salvezza nel cuore, la verità nel cuore. Magari facciamo parte di una bella chiesa pentecostale o cattolico o magari di Radio Blast e noi zitti, imbambolati come cretini, non siamo capaci di dirgli Gesù ti ama. Vergogna su di noi. Alzi la mano, fratelli, 60 nazioni, chi non è colpevole di questo. Scagli la prima pietra, colpa dei cattolici e protestanti, è colpa mia, è colpa nostra. Comunque sto parlando nello spirito. Nel mondo queste cose si applicano solo ciò che è fisico, ma per noi è nello spirito. Nel mondo si tratta di salvare vite umane, la carne, ma per noi si tratta di salvare anime eterne. Questa scalatrice potrà salvare il corpo di quest'uomo, ridarlo alla famiglia, lui aveva moglie e figli, quattro bambini ci aveva. Piccoli, piccoli bambini pakistani che adesso non c'hanno da mangiare. È già abbastanza terribile. Ma noi siamo chiamati a salvare anime per l'eternità. Oh, ma diranno i calvinisti, Dio c'ha un libro, è tutto predestinato. Calvinisti, no? Come John MacArthur, un calvinista lui. Lui è tutto predestinato. E allora perché Gesù è andato a predicare il Vangelo se è tutto predestinato? Perché allora dice chi crede alla vita eterna, chi non crede l'ira di Dio rimane su di lui? Perché? Perché non è vero che è tutto predestinato, tranne un libro speciale. C'è solo un libro destinato, quelli scritti nel libro della sposa, dell'agnello, solo quello. Quelli non se ne perderà nessuno, lo Spirito Santo li porterà tutti alla decisione davanti a Cristo. Ma tutti gli altri, il cortile dei gentili, che dice in Apocalisse 11, 1, 2, 3, dice, il cortile non lo misurare, dato ai gentili. Perché non lo misurare? Perché quelli che si salveranno dal cortile dei gentili non si sa quanti sono. Sta a noi. quante ne salviamo nel nome di Gesù. Il corpo della guida giaceva sulla neve, ma tutti tranne uno lo superavano e proseguivano verso la loro gloria, da cima era vicina. Hanno ottenuto la gloria degli uomini, dei selfie, delle TV che li attendevano a valle, ma la gloria di Dio? Facile puntare il dito a questa gente che ha fallito, però. E noi siamo sicuri che io, fratello Giuseppe, io e tu, e noi siamo migliori, siamo sicuri? Siamo sicuri che siamo stati buoni samaritani l'ultima volta che abbiamo incontrato uno abbandonato da tutti, uno che nessuno evangelizzava, uno che si sentiva abbandonato anche da Dio perché nessuno lo aiutava e tutti lo oltrepassavano? Ricordiamo quando nella fossa, la fede persa, le speranze nulle, i migliori amici spariti. Che meraviglioso quando quella certa persona ci ha teso una mano. Ci ricordiamo? E piano piano siamo usciti dal fango e adesso, ricordando quello, stiamo lodando Dio.
Amen.
Ci
sì.
ricordiamo?
Sì, tante
volte. O ci siamo dimenticati quando un uomo di Dio, una donna di Dio ci ha evangelizzato, ci ha offerto una mano che molti respingono e loro la offrono lo stesso. E noi tutti infangati abbiamo preso quella mano e quella mano ci ha tratti fuori dal fango.
Amen.
Ed eccoci qui ogni domenica mattina, seduti sulle panche a lodare Dio. Vogliamo alzarci dalle panche, per cortesia. Usciamo dai cimiteri pancali. Io penso alle volte quando io ho fallito, quando io sono stato un brutto esempio, il contrario di Gesù. Non voglio stare qui a scoraggiare nessuno, ma neanche voglio scoraggiare me stesso, sennò poi il diavolo mi balla sopra. No, no. Fammi pensare a Gesù. Meglio pensare a Lui, non a me stesso, non a noi stessi, non ai nostri fallimenti e tragedie, perché è così che si cade in depressione. E poi non siamo più buoni a nulla, ci dice il diavolo. Il diavolo non ci parla di pentimento e di ricominciare, no, sei buono a nulla, ciao, suicidati, ciao, ciao. No, meglio guardare a Gesù, guardiamo al positivo. L'Apostolo Paolo ci ha dato la lista, l'elenco dei suoi disastri, sconfitte e di quanto era un buono a nulla. Riferisco ovviamente a Romani capitolo 7. Ma impariamo da Paolo su qual è il giusto atteggiamento. Perché se cominciamo a pensare ai nostri fallimenti, il finale di questo è la morte. Non si pensa ai nostri fallimenti, equivale a pensare al maligno, ma se decidiamo di guardare alla parola, ecco che la luce spunta. E allora anche noi guarderemo, mi dà la scrittura Filippesi 4, anche noi guarderemo, guarda, te lo cito io, ciao, Filippesi 4,13, io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica.
Grazie, Signore.
Grazie, Angela, lo stesso.
Amen, grazie, Gesù. Filippesi 4,13.
4,13, se decidiamo di guardare a Gesù, ecco che la luce spunta. Certo che siamo buoni a nulla, ma questo, se non guardiamo a Cristo però, ma se guardiamo a Lui, e allora vinciamo. E se continuiamo a guardare Lui, e allora continuiamo a vincere, non importa da quale pozzanghera proveniamo, non importa se abbiamo ucciso Uria per andare a letto con la moglie Batseba, importa sì, ma dopo che Cristo ci ha perdonato non importa più, perché dopo l'importanza non è stare qui a accendere candele a Uria, Dio lo benedica Uria, ma adesso si tratta di seguire Gesù. Ecco che Paolo ci insegna come guardare alla luce. Romani 7,20 dice: ora se io faccio quello che non voglio, non sono io più che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Romani 7:20. Capito? Quando facciamo cose che non vogliamo, non sto parlando cristiani disobbedienti che fanno i peccati che sì vogliono. Sto parlando di quelli di noi che fanno peccati che non vogliamo. Allora non siamo noi, è il peccato del diavolo che dimora in noi. E allora pregare come Pietro, che dopo che ha rinnegato ha pregato ed è stato purificato. Allora Dio ci aiuti a cominciare con Gesù. E io certamente che sono il primo fallimentare, voglio cominciare a essere una persona diversa.
Credo che questo è molto, molto, molto utile, questo messaggio e questo incoraggiamento per togliere quella condanna che credo a volte tutti sentiamo nel cuore. Credo che la maggioranza di noi abbiamo il desiderio di evangelizzare, di aiutare quella persona caduta che vediamo che è persa nel peccato. Vogliamo, però non sappiamo come approcciarla, non ci sentiamo abbastanza intelligenti per rispondere a tutte le domande. Ci sentiamo noi stessi limitati, peccatori, deboli, non all'altezza e allora falliamo. Poi il diavolo viene e ci condanna e più problemi. E credo è molto importante capire che non importa quanti fallimenti abbiamo avuto, oggi possiamo iniziare a camminare nel modo giusto. E dei fallimenti ne avremo ancora. Però andiamo avanti, non ci scoraggiamo. Possiamo aiutare quel ferito sulla strada che lo troviamo. Quando camminiamo, possiamo
Ferito nello
aiutarlo. Nello
spirito,
spirito, sì.
perché sì, secondariamente anche la carne è importante. Una volta mi sono caricato una donna sulle spalle e mi sono fatto centinaia di metri così per portarla. Era svenuta per terra, non so che gli è successo. L'ho portato perché stavo collaborando con una missione cristiana a Londra. E mi sono caricato questa donna sulle spalle, l'ho portata dai fratelli e insomma l'abbiamo aiutata. Però l'indomani quella donna probabilmente era ubriaca, non si è capito bene. L'indomani quella donna era la stessa di prima, ma se ce li carichiamo sulle spalle, nello spirito, come si fa a caricare una persona sulle nostre spalle nello spirito? La perdoni quando ti offende, hai pazienza con quel marito disgraziato che ti tratta come una schiava. Hai pazienza con quella moglie adultera, pazienza, pazienza. Così te la carichi sulle spalle. Così ha fatto Gesù. Gesù no, no, non dico che ci ha caricati sulle spalle. No, ci sta ancora trasportando sulle spalle branco di disgraziati che siamo tutti.
È vero, è vero. Sì, è vero.
Cosa c'è, Angela?
Ti leggo una domanda arrivata adesso da parte di Maria. Ciao fratelli, vi ascolto e l'argomento lo sento molto forte. Ho una domanda. Caro fratello Giuseppe, quando gli uomini a cui usiamo misericordia si riprendono dai loro mali o da quelli procurati da altri per mezzo delle nostre cure, e nel momento di ripresa e di ristabilimento tornano alle loro abitudini, tradendo, mentendo, non avendo affetto, cosa dovremmo fare per rimanere nella volontà di Dio?
Ma io questa domanda l'ho risposta mille volte in mille modi diversi, lo farò di nuovo.
Sì. Sì,
Mille e una.
per favore.
Proprio stamattina stavo ascoltando un messaggio di una radio, lo conosci quella radio, l'avrai sentito parlare, Radio Blast,
Sì.
è una radio strana,
Sì,
c'è
la
uno che
sento a
grida la
volte.
mattina alla sera.
Sì.
E stavo dicendo una cosa che veniva dal Signore, cioè una cosa che attanaglia, dà fastidio a tutti i cristiani veri, perché c'è una sorella vera, un marito vero, veri cristiani, e hanno un coniuge o una coniuge che non ne vuole sapere di Gesù. Possono divorziare. E stavo dicendo questo, ma l'ho detto molte volte, il cristiano non divorzia, il cristiano va avanti, non si ferma. Ah, ho capito, allora abbandona la moglie e il marito, i figli. Cioè, Strella ci ha appena scritto, posso abbandonare il marito e i figli perché non ne vogliono sapere di Gesù, la Bibbia, eccetera. E ha detto, no, non puoi. E allora mi ha scritto dopo un po', dicevo, vado, pregato, hai ragione, mi pento, torno, basta, io adesso con tutto cuore prendo cura della famiglia. Il cristiano non abbandona. la moglie, il marito e i figli. Casomai sono loro che abbandonano a lui o lei. Ma mio marito, mia moglie non vuole che io predico il Vangelo, leggo la Bibbia, ascolto la radio cristiana, vado a evangelizzare, non vuole. Beh, questo qui lui non ha il diritto di dirti non puoi leggere la Bibbia, non puoi andare a evangelizzare, perché se tu accudisci ai tuoi doveri familiari, sei moglie, sei una moglie, ti comporti da moglie o marito e fai i tuoi doveri, lui non può entrare nella tua anima e dire a Dio non lo devi adorare, perché questo è Satana, il diavolo con 10 corna in testa. E allora cosa fai? Lo divorzi? No! Vai avanti a farlo. Ma lui mi ha preso a schiaffi. E tu vai avanti con tutti gli schiaffi. Vai avanti a evangelizzare. Sì, però ho sentito anche questo. Mi ha detto che mi divorzia. Ah beh, questo è un privilegio suo, scusa. Questo è, se vuol divorziarti, tu non divorzi lui. Però se lui divorzia te, cosa vuoi fare? Insomma, se ti lascia, ti lascia. Non è che puoi incatenarlo al tuo matrimonio. Angelo, ho spiegato abbastanza?
Sul matrimonio sì. Possiamo rispondere anche quando non si tratta di un matrimonio? Cioè se tu aiuti qualcuno, una persona che non è tuo coniuge, e usi misericordia e lo aiuta a riprendersi dai problemi che aveva, e dopo che si riprende quello torna a tradire, mentire, mancare affetto. Dice Maria, cosa dovremmo fare per rimanere nella volontà di Dio?
Va bene, ma guarda, io appunto ti ho già risposto e ti rispondo di nuovo. Tu continui, te lo ripeto di nuovo, continui ad andare avanti per Gesù, continui a fare il cammino del cristiano. E cos'è un marito che non crede in questo caso?
No, in generale. In generale. Può essere un fratello, può essere un coniuge, figlio, può essere un cugino.
L'ho già detto e lo ripeto, il coniuge... che non crede, lui farà quello che vuole, no? lo evangelizziamo, gli diamo amore, ci comportiamo da buona moglie, buon marito, e lui farà quello che vuole. E poi dice, sì, ma non ti permetto di evangelizzare. No, non puoi dirmi questo. Non è come dire, no, non ti permetto di respirare. Non hai il diritto di andare da uno e dire non ti permetto di essere comunista, fascista, cattolico, protestante. Questa qui è una cosa privata, personale. E come se uno ti dicesse, quando vai a votare, non ti permetto di votare quel partito, non te lo può dire. Capito? Un coniuge non può entrare nell'anima come fa il diavolo, come il diavolo vuol fare, e impedirti di amare il Signore.
Sì. E quando non si tratta di un coniuge, ma di un amico, di un conoscente, di qualcuno che tu hai aiutato, che poi torna alle sue abitudini.
Cioè,
non parliamo di divorzio, no.
Va bene.
Parliamo di un amico.
Sì, c'è la situazione dei coniugi, c'è la situazione di amici, anche una chiesa. Io so di chiese che volevano andare a evangelizzare nelle strade e il pastore mercenario, falso profeta, non li ha fatti andare. Perché non è nella nostra chiesa, non si usa. E la tua chiesa può andare anche a pescare, la tua chiesa. La parola dice che io vado a evangelizzare a tutte le parti. C'è scritto tranne le strade. E sta chiesa di pelandroni è poi una chiesa che poi è cominciata a morire. Perché i giovani erano lì che si annoiavano con queste predichelle della domenica mattina sulle panche. Volevano andare nelle strade a raggiungere pecorelle. Ci sono altri che vogliono fare musica, eccetera. E questi pastori pelandroni non glielo fanno fare perché hanno paura che si staccano dalla chiesa e che fanno una chiesetta a casa loro. Ma lasciagliela fare, se sono in grado. E se non sono in grado o si stancano di essere soli, torneranno. Gesù in Luca capitolo 9 gli hanno detto, Signore abbiamo trovato uno che... cacciava i demoni e gliel'abbiamo proibito perché non appartiene alla nostra santimoniosa denominazione. E Gesù gli dice non glielo proibite perché chi non è contro di noi è con noi. Gesù stava dicendo anche se non appartiene alla nostra comunità, cosa c'entra? Sta lottando contro il diavolo, sta cacciando demoni e voi glielo proibite. E questo succede in quasi tutte le chiese. Se tu non sei pentecostale, non puoi andare alla Chiesa Cattolica a evangelizzare i cattolici, o viceversa. E perché no? Allora, hai capito il punto?
Sì.
C'è domande?
Stavo pensando un po' all'esempio di Abramo che ha aiutato Lot, infatti Lot si è arricchito grazie alla benedizione che era su Abramo, poi si sono separati, poi quando c'è stata la guerra Abramo è andato a salvare Lot, lo ha salvato e la sua famiglia, poi quando il Signore ha voluto distruggere Sodoma, Abramo ha negoziato un po' con Dio per salvare la vita di Lot e di nuovo Lot è stato salvato grazie ad Abramo, quindi Abramo ha usato misericordia tante volte con Lot. Però alla fine, quando Lot è uscito da Sodoma, non è che Abramo l'ha ricevuto a casa sua, perché Lot aveva le sue idee,
Certo,
era in divisione, non era in unità con Abramo. Lot
certamente.
andava a è andato a vivere in una caverna, cioè Abramo non è che ha dovuto fare ancora di più,
No,
sempre
no, no.
dare
Quando
tutto a
Lot se
Lot.
n'è andato, ciao, arrivederci.
Ecco, sì, cioè non è che devi sempre continuare,
È
aiutarli.
andato a fare una volta fatto una guerra a Abramo per liberarlo, però non è che gli è corso dietro a Sodoma, niente affatto. Comunque, senti, ripeti in due parole il punto che
Della
tu.
domanda?
Sì, in due parole, sì. Qual è il punto?
È quando usiamo misericordia con qualcuno e loro si riprendono e escono dai loro problemi, ma poi loro stessi tornano ad essere traditori, mentono, non hanno affetto, noi cosa dobbiamo fare per rimanere nella volontà di Dio?
Guarda,
Assicurarci che noi davanti a Dio non falliamo?
in Primo Corinzi 7 dice: se il marito o la moglie è contenta di rimanere con voi, non lo mandate via, però non vi devono ostacolare. Quindi, se tuo marito è adultero e ti ostacola nel tuo cammino per il Signore, tu hai tutto il diritto di divorziare. Perché anche Gesù ha detto in Matteo 5, il divorzio, in caso di fornicazione, puoi divorziare. Quindi puoi anche separare se il marito insiste ad essere adultero.
E quando non è un marito? Non si parla di mariti. Di
E cosa si parla?
qualsiasi persona che ti tratta così. Che dopo che tu lo
Ma
aiuti.
tu nella domanda hai parlato di mariti, no?
No, in generale.
In generale. Allora fammi un esempio.
Un amico, un conoscente, un cugino, non lo so, che.
Ma tu mica abiti con il cugino o conoscente.
E cosa fai?
Ma che il cugino vada per la sua strada, io vado per la mia.
Sì, però tu davanti a Dio vuoi assicurarti che non hai
Ma
sbagliato.
il cugino, mica abiti insieme al cugino, non l'hai mica sposato. Il cugino c'ha idee diverse. Io non c'ho neanche un cugino che la pensa come me. Sono tutti uno di qua, uno di là, uno crede all'evoluzione, l'altro pensa che suo papà è una scimmia. E cosa devo fare con questi cugini? Infatti io non, devo dire che non sono in contatto con i miei cugini, con i miei zii, niente, perché per loro io sono un pazzo, un fanatico.
Sì.
E non, cioè, ho cercato di essere in contatto, però loro niente, non ne vogliono sapere. Loro sono cristiani tradizionali e non ne vogliono sapere di avere contatti con me.
Sì, ma sicuramente tu hai pregato davanti a Dio per assicurarti che sei nella sua volontà. Signore, devo fare qualcosa per aiutarlo, per evangelizzarlo? È il mio dovere o li lascio stare tutti?
Ma io li ho evangelizzati una volta
Sì. E poi?
e hanno rigettato tutto e adesso mi vedono come fumo negli occhi. La tua arma più potente che hai con i parenti è l'evangelizzazione. Evangelizzali però Bibbia alla mano, è scritto, è scritto, è scritto, è scritto. Cioè, assicurati che siano loro a respingere la parola, non tu. E praticamente le poche volte che sono ritornato in contatto con i miei parenti così, erano più freddi del K2. E io ho cercato di ravvivarle, come faccio sempre con tutti, no? Però prima o poi vado da Gesù, e questo per loro no, perché frate Giuseppe non è, non sei cristiano tradizionale, no, non lo voglio essere. E allora addio, 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 addio.
Quindi non devi insistere e continuare sempre a sentirti colpa. Io sinceramente ti dico, ho evangelizzato anche io le mie sorelle, però ancora nel cuore mi sento colpevole perché non sono riuscita a convincerle a portarle a Cristo, come se devo ancora fare di più. Mi sento così.
Ma stai attento che il diavolo ti condanna.
E sto pregando spesso, che messaggio potrei dare alla mia sorella in modo che lei
In
possa ricevere
prima
Cristo?
epistola di Giovanni dice: se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Attenzione che il diavolo ti condanna. Perché scusa, se questi qua non ne vogliono sapere di Gesù, Abramo gli ha detto a Lot: dimmi se vai a destra o a sinistra, che io vado all'incontrario. Gli ha detto. E attenzione a non. Cioè, questa gente sono cristiani scaldapanche e sono offesi perché anche tu non sei un cristiano come scaldapan che un ramo secco senza frutti. Perché tu hai i frutti che io non li ho? E allora adesso io ti odio. È tutta gelosia, il vecchio Caino che non può sopportare Abele perché Dio benedice Abele, benedice noi, ci benedice la nostra evangelizzazione. Loro no, dove sono i loro frutti? Zero. E allora noi vi amiamo, vi rispettiamo, però noi non è mica vi stiamo dicendo cosa dovete fare. Perché venite da noi a dire a noi cosa dovremmo fare? Capite? È un po' come oggi che si usa quelli che hanno queste politiche di diritti, mi devi chiamare così, mi devi chiamare cosà, io non sono lei, sono lui, io non sono lui, sono lei. D'accordo, d'accordo, ma però devi rispettare anche la mia opinione. Io sono uomo, padre. No, il patriarcato, no, il patriarcato, il padre, no. Perché no? Io rispetto a te che ti senti né positivo né negativo, sei un neutro e ti rispetta. E tu non vuoi rispettare a me. E questo è il mondo di oggi. Il diavolo viene da te, devi essere come lui, e se non lo sei si offende. Ma che s'arrangino?
Quindi se tu hai fatto la tua parte e sei stato rigettato, non è che devi insistere, continuare a sentirti in colpa. Tu sempre devi essere aperto a continuare l'amicizia, la relazione.
L'evangelizzazione.
Poi se loro
perché
non
l'evangelizzazione
vogliono,
ti libera dai mezzi cuori, dei falsi amici, sì, e falsi fratelli. Cosa?
Sì.
L'evangelizzazione. Solo l'amicizia no, non è sufficiente.
No,
che
no,
l'amicizia
no, no.
Può essere... è quasi sempre ipocrita. Non c'è amicizia oggi nel mondo che non è ipocrita, tranne qualche eccezione.
Però poi se loro si separano da te, lasciali andare.
Lasciali andare. Matteo 15 dice, Signore, gli hanno detto i discepoli, ma lo sai che i farisei si sono offesi? E Gesù dice, lasciateli. Non gli ha detto correteli dietro. Sono ciechi, guide di ciechi. E se un cieco guida un altro cieco, entrambi cadranno nella fossa. Matteo 15, 13, 14. Amen. Allora, fratelli, l'evangelizzazione è lo scudo di protezione. Se c'è un marito fuori binario, una moglie fuori binario, un fratello, un cugino, un nipote, uno zio, un nonno, evangelizzateli e la parola si prenderà cura di tutto. Se sono pecore di Dio, rimarranno vostri amici. Se invece se ne vanno per una strada diversa, non sono, non voglio dire non sono pecore, però almeno non sono aperti al Vangelo. Se tu gli predichi il Vangelo questi qua, e tu dici, sì, ma anche loro credono. No, non vuol dire niente che credano. Se tu gli predichi il Vangelo con la Bibbia in mano, scrittura 1, 2, 3, 4, ogni cosa che dice c'è una scrittura, voglio vedere chi rigetta il Vangelo. Voglio vedere se loro dicono a te che tu non credi al Vangelo. Sono loro. Se tu vai con le scritture dopo scritture dopo scritture e loro rigettano tutto, sono loro che stanno rigettando. Perché di solito i falsi figli di Dio, i falsi cristiani, si credono. E come no che credono? Giacomo 2,19, anche i diavoli credono e tremano. Oggi tutti credono. Joe Biden, lui è un credente. Hitler era credente, cattolico, andava in chiesa. Tutti credono, anche i demoni e tremano. Giacomo 2,19. Bisogna vedere i frutti. Arriva Gesù, dice i frutti. Se no viene il padre vignaiolo, taglia i rami e dove li butta? Nel fuoco. Oh, le sorprese che avremo in cielo. Quando arriveranno i barbagianni, arriveranno i falsi cristiani, arriveranno quelli che si credevano chissà cosa perché loro si battevano il petto. E quegli altri evangelici che loro sono sotto la grazia, quindi superiori. Che sorprese che avremo in cielo. Dio ci aiuti noi a non fallire.
cosa fare quando si tratta di un figlio o una figlia che tu stai cercando di evangelizzare e non vogliono sentire? Abbiamo una sorella nella chiesa che ha due figlie e ci scrive in continuo di pregare perché le figlie non vogliono neanche vederla. E lei ha il cuore rotto perché darebbe la vita per i figli.
Ma guarda, c'è un esempio, pregare sì, va bene, non c'è problema, però stai attento perché in 1 Samuele 16 Dio è andato da Samuele che pregava per Saul, fuori binario, e Dio in 1 Samuele 16 gli ha detto, ma la vuoi smettere di pregare per Saul? Non lo vedi che io l'ho rigettato? C'è un momento che Abramo smette di pregare per Lot. C'è il momento, certo che preghiamo, ma però sta preghiera, pregare sempre per tutti è anche una messa in scena. Se ti metti lì preghi, se una persona giunge il momento che tu la devi mettere nelle mani di Dio. Cioè, noi non vediamo, poi dipende da persona in persona, non si può fare un fascio, però non vediamo i discepoli che pregavano per Giuda. Nel Nuovo Testamento, al Libro degli Atti, no, gliel'hanno suonata di cotta e di cruda e dice lui andate a impiccarsi, buonanotte. Cioè, amare i figli, amare i fratelli, amare il marito, la moglie, amare tutti, evangelizzarli, tutto con amore. Però quando hanno detto no e lo hanno ripetuto e per chiarezza lo ripetono di nuovo, lasciali andare. Ma sono i miei figli, cosa vuoi fare? Quelli prima che sono figli tuoi, di chi sono figli? E
Di
Dio
Dio.
li fa andare. E io ha lasciato andare Caino,
Sì, è vero, sì.
ha lasciato andare il diavolo stesso in cielo, tutti gli angeli che l'hanno seguito al diavolo. Giunge il momento che Dio ti. Cioè, tu non devi diventare prigioniero. Io conosco donne che sono il marito adultero, traslocato con un'altra donna, e per anni queste donne sono rimaste prigioniere dell'amore che avevano per quest'uomo adulto che non è diventato un demoniato che proprio non ne voleva sapere della vera moglie. E come Erode voleva Erodiada. Allora, fratelli, potete pregare quanto volete, ma io, come sapete, sono contrario alle preghiere ripetitive. Va bene, cioè, giunge il momento che se proprio, proprio, proprio il Vangelo non lo vogliono, voi andate a cercare altri figli. Gesù ha detto
Vero,
che
sì.
i suoi fratelli non credevano in lui, ma così è Giovanni 7,5, i fratelli di Gesù non credevano in lui, Giovanni 7,5, e allora quando lui era là che per loro cosa facevano? Quando lui andava da loro a visitarli, Giovanni capitolo 7, lo volevano cacciare fuori di casa. Dicevano, cosa fai qui? Vai a predicare, vai, cosa fai qui? Ecco, però quando andava a predicare andavano a parlargli. Allora, in Matteo 12 vanno e gli vogliono parlare, però di fuori. Volevano che Gesù fermasse la riunione. Va bene? Per andare a parlare con loro di fuori, un po' come Neemia, scendi dalle mura che dobbiamo parlarti. Tobia, Sanballate e l'altra capra erano in treno. E Neemia gli dice, io sto facendo un buon lavoro, non ho tempo da scendere. Ciao, arrivederci. E non è sceso dalle mura, Neemia. Allora Gesù era lì sulle sue mura, cosa stavo costruendo Gesù? Forza!
L'impero,
Matteo
il
21,
regno di Dio.
Apocalisse 21, la Nuova Gerusalemme, sta evangelizzando, va bene, era cos'è, Matteo 12, 46, stava evangelizzando costruendo una Gerusalemme. Ogni anima che si converte, cos'è? Una
Pietra.
pietra viva, e questo è il vero tempio di Dio, non è quello cattolico protestante.
Amen.
Stava costruendo sul suo muro, come Neemia. Arrivano chi arrivano? Arriva tutta la squadra e la Madonna e i fratelli di Gesù e arrivano. Cosa volete? Vogliamo parlare col rabbino lì dentro, il rabbino Gesù. Entrate, entrate. E c'è un po' di calca, non vorremmo stropicciarci i vestiti. e chiamatelo fuori. Evidentemente si vergognavano di entrare dentro. E allora uno va da Gesù e dice: Gesù, guarda che ci sono i tuoi familiari, parenti, sono lì fuori. E Gesù cosa fa? Non scende dalle mura per andare da loro a farsi criticare. Rimane sulle mura, rimane là nella riunione e dice: Mia madre, i miei fratelli sono quelli che fanno la volontà di Dio, poi stesa la mano verso i suoi discepoli. Eccoli, mia madre, i miei fratelli. Questo è buono per i madonnari, ma loro non lo ascolteranno perché sono ormai hanno il cervello lavato con queste magicorie. Ma la madre di Gesù, ha detto Gesù, non è Maria, sono tutti quelli che fanno la volontà di Dio, Matteo 12:46 in avanti. Va bene, Angela? No,
Sì, ancora una domanda.
dico, se non hai gridato abbastanza,
No,
posso
no,
aggiungere.
non è abbastanza. Posso chiederti? Cosa fare nel caso che un figlio porta a divisione tra i genitori? Cioè, un figlio che autorità può avere su un legame coniugale? L'esempio di Abramo che mandò via Ismaele, Esaù che vendette la primogenitura, sono abbastanza questi come esempi per essere nella volontà di Dio davanti a un figlio? Un figlio che è ribelle?
Fammi capire bene la domanda.
Cioè, un figlio che porta divisione tra i genitori, che vuole anche dividerli,
Sì.
che autorità può avere su un legame coniugale?
Io mica ho capito. Che autorità può avere sul matrimonio di chi? Dei
Dei
genitori? Il
genitori, sì. Cioè,
figlio che non c'ha niente, solo l'amore, che deve fare?
non può fare niente.
E che deve fare? Quando io sono sposato, i tuoi genitori sono sposati, cosa vuoi andare a mettere il dito tra moglie e marito?
Ci sono quelli che lo fanno, sì, che
Oh, ma
cercano di dividerli.
quelli sono debosciati, mica sono figli quelli. Quelli lì sono falsi figli, così come ci sono falsi cristiani. Un figlio che vuol dividere i genitori, quello lì ha bisogno del bastone di Dio, ha bisogno qualche scrittura sulla testa, ha bisogno un figlio così. Un figlio deve innanzitutto ubbidire i genitori. Un figlio che cerca di dividere i genitori dovrebbe traslocare e andare a abitare da un'altra parte se è maggiorenne. Se è minorenne, bisogna che qualcuno gliele suoni di cotte e di crude, va bene, senza mezzi termini. Un figlio così non è un figlio. Ebrei 12 parla dei figli così, li chiama bastardi. Ebrei
Sì, io
12.
ti ho sentito dire diverse volte nel passato che quando stai cercando di aiutare qualcuno, come il buon samaritano aiutava l'uomo ferito, e tu te lo carichi e vuoi aiutarlo, ma quello, il ferito, ti dà calci, ti picchia e ti dice come aiutarlo, cosa devi tu fare, e non puoi aiutare questo
Mi
tipo di
devi dare i tuoi
ferito.
soldi, la tua casa, devi fare quello che dico io.
Eh sì, questo tipo di ferito, tra virgolette, non puoi aiutarlo.
Ma molte
Lo hai
virgolette però.
caricato, però quella non ti lascia.
Ma molte virgolette però.
Sì.
No, un ferito così, gli dico: senti, aspetta che ti riporto sotto il ponte dove eri lì. Ciao, arrivederci. E tu apri la tua strada, io per la mia, amici come prima, addio. Cioè, se uno dice mi devi trasportare così, cos'ha? Mi devi dare questi soldi, mi devi qui, mi devi là, dico: senti, un ferito così, questo tu sei un falso ferito, tu sei una capra. Allora, con molto amore e gentilezza, lo rimetti sotto il ponte e dice: io adesso devo andare. E questo ha fatto Abramo con Lot. Lot era uno che, cioè, era nipote, era una specie di figlio che ormai non gli serviva il padre, in questo caso lo zio. E Abramo avrà provato, poveraccio, diverse volte a cercare di. Però evidentemente Lot non gli andava bene. E allora Abramo gli ha detto: senti, dimmi da che parte vai, destra o sinistra, e io vado al contrario. Genesi capitolo 13. Ci siamo?
Sì, guarda, c'è un altro messaggio arrivato da Dario che cita una buona scrittura, dice non dare perle ai porci.
Benissimo.
Quando vuoi dare qualcuno è una perla che gli dai, però attenzione, deve essere una pecora. Non dare perle ai porci, perché dice che anche a lui è successo questa cosa. Poi voglio dirti un altro commento arrivato da parte di Barbara. Sto ascoltando la diretta ed è più facile dire Gesù ti vuole bene a un credente che a un non credente.
Cioè perché lo dice a un credente, come dire buongiorno, come stai? È logico, però al non credente.
Ed è proprio lì, al non credente, che dovremmo dire: ma a volte mi manca il coraggio e poi mi sento in colpa. Grazie Barbara, credo che tutti ci passiamo. Anche io mi sono sentita così quando non ho avuto il coraggio di approcciare qualcuno che vedevo che ha bisogno di evangelizzazione. Poi mi sentivo male.
Siamo d'accordo con Barbara. Infatti,
Sì, ci passiamo tutti.
se strette di mano in chiesa è una tale ipocrisia. Ma la stretta di mano deve andare a dare per le strade alla gente che non crede, scusa. Stretta di mano nel nome di Cristo. Ma la falsa chiesa è lì a sguazzare nel suo vomito. Dico, protestanti e cattolici, si possono dare la mano nella maggioranza dei casi. Grazie a Dio per le eccezioni. No, no, viviamo nell'era, sarà ricordata quest'era come l'era del cristianesimo falso, l'era di Laodicea, anche illustrata dalla settima chiesa, dall'ultima chiesa dell'Apocalisse, Apocalisse 3, 3, 14, che si chiama la chiesa del vomito. Cioè, Apocalisse 3.1 è la chiesa morta, mezza morta. Apocalisse 3.7 è la chiesa di Filadelfia, che è la sposa di Cristo. E Apocalisse 3.14 è la chiesa del vomito, cioè la chiesa di oggi. La chiesa dei Pachamama, i protestanti sotto la grazia, che loro non gliene frega niente di raggiungere i perduti, perché sono sotto la grazia, si salvano lo stesso. Ma guarda voi, quando arriverete in cielo secondo voi, con la vostra grazia, troverete un Dio assolutamente disgustato di voi e di me, se sono così. E la prima cosa che vi chiederà non è: come state sotto la grazia? No, vi dirà: cosa avete fatto? Dove sono i vostri frutti? Come avete fatto a fruttare i vostri talenti? Va bene? Ecco cosa chiederà. Gloria, gloria al Signore.
Amen. Amen. Grazie,
Bene,
Signore.
va bene, fratelli, se vengono altre email me lo dici, eh?
Sì, comunque tornando al messaggio di oggi, il punto principale è che noi dobbiamo preoccuparci di quello che Dio si aspetta da noi, fare la nostra parte ad evangelizzare quando vediamo uno che è perso, che è sprofondato nei peccati, come eravamo anche noi e qualcuno ci ha parlato di Gesù e siamo arrivati alla luce, anche noi dobbiamo dare la luce ad altri. Poi se quello non la riceve non è più responsabilità nostra. Noi facciamo la nostra parte davanti a Dio.
Amen. Amen. In conclusione, fatemi dire questo: in qualunque situazione, che c'è un coniuge che non crede, un fratello, una sorella, un cugino, uno zio, un parente, vicino di casa, un vicino di chiesa, un vicino di panca, che ci sono anche ci sono i vicini di casa e i vicini di panca ci sono. E stringi la mano al vicino di panca, come il vicino di casa, lo stesso, no? E in qualunque situazione capita che, può essere un marito, una moglie, può essere una situazione intricata. Un figlio che vuol dividere i genitori, non è un figlio, quello lì, scusa. Quello è uno che deve andare a pagare il suo affitto. E se è minorenne, il bastone della scrittura è in testa. E a casa, tu vieni a casa alle 8 perché noi mangiamo alle 8. Ma la discoteca no, soldi discoteca no, soldi per la moto no, soldi per le donnine no, o per i maschietti, dipende. Qui alle 8 si mangia, e se non sei qui alle 8, lì c'è il frigorifero, ti cucini il tuo cibo, mio caro ospite di questo albergo. Così farei io. Vabbè, infatti qui a quando a volte sono, i nostri bambini sono meravigliosi. Bambini, dite amen. Sono meravigliosi. Però a volte dobbiamo dargli delle spiegazioni, fanno qualcosa di sbagliato, qualche disobbedienza, e noi non sculacciamo nessuno qua. Semplicemente diciamo: guarda, stasera, visto che tu hai trattato la mamma così, sai cosa? La mamma stasera per te non cucina. Cosa mangi? Lì c'è il frigorifero. E la mamma ti dice cos'è che ho cucinato per la sera, una zuppa, una spaghetti, quello che è, e tu vai nel frigorifero e ti fai lo stesso cibo, non vai lì a mangiare marmellata e miele, no. Stasera tu ti cucini la tua cena e la cena sarà quello che dice la mamma. A pranzo lo stesso. Ah, tu hai mancato di rispetto alla mamma? Lì c'è il frigorifero, dall'altra parte c'è la stanza con tutto il cibo, gli spaghetti, la salsa di tomato. Ti fai la salsa per gli spaghetti, ti cucini gli spaghetti e mangerai quello che abbiamo mangiato noi. Non è che vai a prendere un pezzo di formaggio, chi se ne frega. Ah, a te te ne fregherà perché dovrai cucinare quello che abbiamo cucinato noi. Sai cosa? Funziona. E tutti i bambini dicono.
Amen.
E John dice, cioè, Angela, accettiamolo come amen. Amen.
Yes, of course, yes.
Okay. Vedo che sto girando il coltello nella piaga qui. E ci sono mille modi di insegnare ai bambini senza sculacciare. Per esempio, stasera no, loro vedono molti documentari qui. Anche ci sono dei programmi vecchi di 50 e 60 anni che si chiamano Rin Tin Tin, e quei film glieli facciamo vedere perché a quei tempi il mondo non era ancora indiavolato come oggi. Quelli che facevano i film erano ancora o cristiani o mezzi cristiani. Va bene, allora conclusione, speriamo di poter concludere questo. In qualunque situazione siete, che ci sono. C'è qualche figlio del diavolo intorno travestito da cristiano, travestito da figlio, da coniuge, e che cerca il diavolo vi ricatta attraverso di loro, voi andate avanti col Vangelo, a dire caro marito, moglie, fratello, sorella, vicino di casa, vicino di panca. Cioè, guarda, ascolta, io ti voglio bene, ti amo in Cristo, e faccio il mio dovere, il dovere che ti spetta. Se tu sei una moglie, un marito, un vicino di casa, è il dovere. Amorevolmente, ma vai avanti col Vangelo. E il marito dice non puoi. Il marito non può dire questo. Dice, caro marito, io ti voglio bene, ma tu non puoi dire a me che non devo amare il Signore, non devo evangelizzare quando posso, oltre i miei doveri di casa. Quando potrò, io vado a evangelizzare coi fratelli o vado anche da sola al parco, io donna da sola al parco, evangelizzare le donne che sono sole al parco. Qualche problema? Tu non vai al bar a bere il caffè, a parlare di politica, che è solo un fiasco. E io vado al parco a parlare di qualcosa che non è un fiasco, si chiama Gesù Cristo. Non ti sta bene? E io vado lo stesso. Se poi il marito o la moglie ti rende la vita impossibile, e allora, mi spiace, Primo Corinzi 7 dice vai avanti. Poi di solito la capra ti fa il ricatto. Ti divorzio se tu non. Dice va bene, io non ti divorzio a te perché ti amo in Cristo, ma se tu vuoi divorziarmi fai pure. Vabbè, ecco, con questo ho concluso il. Grazie Signore.
Amen.
Posso mettere una scrittura di chiusura a questo messaggio?
Sì, certo.
Andiamo a Salmo 103 perché parlavo prima di Paolo.
Sì, 103.
Sì, Salmo 103, metti un dito lì, non perderlo,
Ok.
che a volte io mi dimentico.
Ok.
E faccio un passo indietro, stavo dicendo che se ci pentiamo, no, e guardiamo a Gesù, stavo dicendo se guardiamo a Gesù e gli obbediamo, prima o poi la vittoria viene. Non importa quanto siamo piccoli, buoni a nulla. Paolo diceva Romani 7, 24, me infelice, chi mi libererà di questo corpo di morte? Cioè siamo un corpo di peccatori. E chi è che ci libererà? Il mondo può liberarci, le cose del mondo? Con tutti i suoi abbagli, le cose che luccicano, le sue ipnosi, i suoi inganni, la nostra mente carnale, le nostre forze. Ci possono liberare da noi che siamo schiavi del peccato, dice Paolo, Romani 7.
No.
No. E allora chi ci libererà? Paolo risponde, Romani 7 al 25, grazie siano resi a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque io, con la mente, servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Allora chi mi libererà? Cristo mi libererà. Quindi Paolo ci sta dicendo di non scoraggiarci quando cadiamo e falliamo, perché il Signore lo sa che siamo deboli e ci aiuta lo stesso. Angela, dove c'è il dito?
Salmi 103.
Ecco, brava, ottima memoria. Devi andare da 6 a verso 6, il Signore?
Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi.
Gli oppressi. Verso 8.
Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe.
Amen. E guarda, andiamo al 20 e chiudiamo.
Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che Egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri, e fate ciò che Egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore.
Gloria a Dio, gloria al Signore. Ha preparato il Buon Samaritano di Marocchi?
Sì.
Benissimo. Sì. È un canto molto bello. Molto bello questo. C'era questo prete che passava vicino alla vittima, sì, ferito. Dice, ma io non l'aiuto, però andrò a pregare per lui.
Oh,
che immagine della Chiesa morta di oggi. Mettilo, va, per cortesia.
Amen. Ascoltiamo Marcello Marocchi, il Buon Samaritano.
Scendeva da Gerusalemme un uomo tutto solo, s'era messo in viaggio con il suo somaro. Lo videro i banditi, lo accolsero a legnate, gli tolsero i vestiti, gli fecero ferite. Fuggirono poi in fretta, dopo aver preso tutto, lasciandolo per terra, nudo e malandato. Da Gerusalemme anche un sacerdote passò per quella via, lo vide ma non si fermò. Pensò, il mio Dio mi aspetta, un altro si fermerà, io pregherò per lui e Dio lo aiuterà. E lo lasciò per terra nudo e malandato. Il Dio che lui cercava l'aveva oltrepassato. Scendeva da Gerusalemme anche un samaritano, lo vide, si fermò e strinse la sua mano, gli diede il suo mantello, un sorso del suo vino, fasciò le sue ferite, lo mise sul cavallo, cercò una taverna e lo fece riposare, e prima di partire pagò l'albergatore. Questa storia, cari amici, oggi ci ha insegnato che non è il vestito a dire chi Dio ha incontrato, e spesso è Lui che bussa.